Ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
:14:25 comincia Impatto, voci contro le nocività. Allora, una puntata abbastanza densa di argomenti oggi, perché abbiamo anche degli ospiti in studio. Facciamo velocemente una scaletta di questa trasmissione, di cosa andremo a parlare quest'oggi, degli aggiornamenti per quanto riguarda la discarica di Roncigliano, sita in località Albano, dove è prevista un'iniziativa per il prossimo sabato. E poi un approfondimento, uno dei tanti che faremo da qui alle settimane che seguiranno, sul nucleare. Abbiamo con noi degli ospiti dell'Assemblea di Fisica che hanno fatto un lavoro sul nucleare a partire dallo scorso anno con un corso autogestito sulle energie, e quindi con loro cercheremo di entrare nel dettaglio della questione nucleare, anche presentando uno dei lavori che hanno prodotto da questo ciclo di incontri che è iniziato lo scorso anno. Sul finire della trasmissione ci metteremo in contatto invece con una compagna di Caorso, dove è previsto un corteo nazionale il prossimo 23 aprile, e quindi ci aggiornerà sulla questione territoriale. E allora, venerdì 25 marzo, dai microfoni di Radio Onda Rossa, questo è Impatto. Un saluto ai nostri due ospiti che abbiamo in studio. Ciao Marco, ciao Niccolò. No, non si è sentito, vi dovete avvicinare un po' di più al microfono.
Ciao a tutti e a tutte.
Ecco, i saluti sono arrivati. Allora, come dicevamo in apertura, con questi due ospiti parleremo un po' di nucleare, ma prima di arrivare a questo vi teniamo un po' ancora in sospeso, perché ci sono degli aggiornamenti da fare sulla questione della discarica di Albano, la discarica di Roncigliano.
Sì, nelle scorse settimane, insomma, avevamo preannunciato il fatto che si stavano costruendo iniziative per fare una mobilitazione sul sito della discarica di Roncigliano nel comune di Albano Laziale. Discarica che, secondo il piano regionale, l'ultimo piano regionale, quello fatto dalla Polverini, prevede un ampliamento pari a 500.000 tonnellate di rifiuti per circa, se tutto va bene, una decina d'anni. Quindi un invaso molto grosso. Questo ampliamento è appunto nell'ottica dell'ampliamento di tutte le discariche RSU della Regione Lazio. Tutte le discariche della Regione Lazio sono in proroga e in deroga, anche se sono ufficialmente in via di esaurimento. Ma il piano regionale prevede ciò, prevede questi ampliamenti, perché logicamente si continua a foraggiare il monopolista Cerroni dei rifiuti del Lazio. Le politiche regionali per la riduzione complessiva della produzione di rifiuti praticamente sono lettera morta, e quindi, insomma, si prende tempo con proroghe e deroghe. E una di queste proroghe è appunto quella della discarica di Albano, discarica che vede la costruzione di un settimo invaso, quindi di una nuova buca dove verrà buttata l'immondizia, nuova buca che, guarda caso, poi tra l'altro è parapara la stessa buca, lo stesso invaso che sarebbe dovuto servire sarebbe dovuta servire all'inceneritore. Cioè l'inceneritore è stato bloccato, dentro al progetto era presente un invaso dove stoccare l'immondizia temporaneamente in funzione dell'inceneritore. Questo progetto è stato bloccato, però rimane l'invaso dell'RSU, che corrisponde paro paro a quello dell'invaso pensato per in funzione di stoccaggio per i rifiuti dell'inceneritore. Quindi c'è una grossa contraddizione all'interno di questa procedura che vede bloccato inceneritore e sua discarica di stoccaggio, ma vede un ampliamento di discarica di RSU esattamente nello stesso posto dove precedentemente era stata bloccata. Situazione sicuramente dal punto di vista della gestione della discarica di completa illegalità sotto vari aspetti. Sabato prossimo ci sarà iniziativa presso la discarica di Roncigliano, situata in via Ardiatina, chilometro 24, presidio davanti ai cancelli da discarica, sabato 2 aprile. Presidi appunto per denunciare sicuramente l'assoluta irregolarità della gestione della discarica in tutti questi anni e l'assoluta irregolarità del settimo invaso che, secondo misurazioni fatte con un geometra, sarà distante circa 74 metri dalla prima nucleo abitativo. Ricordiamo a tutti che la distanza di sicurezza che la Regione Lazio impone per le discariche è di 200 metri. Purtroppo durante la giunta Marrazzo questa distanza è stata abbassata a 200 metri, prima era di un chilometro, quindi dobbiamo sicuramente ringraziare la giunta Marrazzo e i vari assessori ai rifiuti e all'ambiente della propria giunta che hanno permesso questa sicuramente poco salubre normativa, abbassando le distanze di sicurezza. Comunque la discarica è ben oltre i 200, è ben sotto i 200 metri, ce ne abbiamo appena 70 dai primi nuclei abitativi, con tutte le conseguenze sanitarie che possiamo immaginare. Quindi sabato 2 aprile, presidio davanti ai cancelli da discarica, presidio convocato dalle 8 di mattina per denunciare tutta questa situazione, sia della discarica sia del piano dei piani dei rifiuti in generale che si sono susseguiti in questi anni, e per sicuramente presentare il nostro ricorso a questa iniziativa e insomma per dare fiato a una mobilitazione che ormai insomma va avanti da parecchi anni, che prima ci ha visto scontrarci contro il progetto di inceneritore
che per il momento è fermo semplicemente perché il TAR l'ha bloccato e siamo in attesa del ricorso al Consiglio di Stato, ma la procedura va avanti sul piano della discarica invece.
Esattamente, sono due binari paralleli e quindi anche su questo punto portiamo avanti le mobilitazioni. Sicuramente intorno alla fine di aprile ci sarà il periodo caldo di questa situazione, visto che la discarica è autorizzata ad bancare, a sversare immondizia sugli altri invasi già esistenti solo fino al 28 aprile. Quindi entro quella data il settimo invaso dovrà essere pronto e operativo. Quindi ricordiamo a tutti gli ascoltatori di tenere le orecchie ben aperte per le prossime iniziative che ci saranno, a partire da quella di sabato 2 aprile dalle 8 di mattina davanti alla discarica di Roncigliano, via Ardiatina, chilometro 24.
E allora, dalla questione dei rifiuti invece passiamo alla questione energetica, come anticipato, alla questione energetica, in particolare al nucleare e alle rinnovabili, di cui insomma è anche il caso di parlare come non unica e non ultima soluzione al problema dell'energia atomica. Come abbiamo anticipato, qui con noi abbiamo due amici, due compagni dell'Assemblea di Fisica, che l'anno scorso hanno fatto un ciclo di incontri dal nome Scenari Energetici, un ciclo di incontri autogestito, quindi fatto con tecnici, professori vari che hanno partecipato proprio a delle lezioni, no? Sostanzialmente, ci volete parlare come è nata questa idea? Ovviamente sarà stata la voce, diciamo, che girava a livello politico, che il governo Berlusconi voleva reintrodurre l'energia dell'atomo, a suscitarvi, diciamo, lo stimolo per iniziare un tipo di lavoro del genere.
Certo, sì, vabbè, un saluto a tutti e a tutte, un ringraziamento a Radio Onda Rossa per questo spazio. E sì, sicuramente, diciamo, la spinta prevalente che ci ha portato a decidere di organizzare questo ciclo di incontri è stata la volontà manifestata dal governo Berlusconi di tornare all'utilizzo della tecnologia nucleare per la produzione dell'energia. E, per questo abbiamo quindi deciso di organizzare un ciclo di incontri, appunto, autogestito, che trattasse la tematica energetica e che si è svolto tra fine marzo e fine maggio del 2010 nel Dipartimento di Fisica della Sapienza. E abbiamo...
Che vuol dire che il corso è stato autogestito? In che senso?
Insomma? Nel senso che abbiamo chiaramente cercato di rendere l'organizzazione del corso il più orizzontale possibile, sia nella fase preparatoria, cercando di coinvolgere tutti i singoli e le realtà che fossero interessate a trattare la tematica energetica, a partire principalmente dagli studenti del Dipartimento di Fisica, sia nello svolgimento degli incontri stessi, appunto, come già stato detto da Gino. Abbiamo strutturato gli incontri chiamando dei relatori che venissero a fare delle presentazioni riguardo diversi temi che abbiamo affrontato e che tra poco elencherò. Abbiamo chiaramente dato largo spazio al dibattito. E l'approccio che abbiamo cercato di dare a questo ciclo di incontri è stato quello di affrontare la tematica energetica dal punto di vista più globale possibile, ovvero cercando di evitare la semplice contrapposizione tra nucleare e fonti rinnovabili, ma andando a, diciamo, provando a mettere un po' in discussione l'intero impianto del sistema di produzione e distribuzione dell'energia e di conseguenza l'impianto del sistema economico e di produzione delle merci che insomma, nel quale.
E per far questo vi siete avvalsi di tecnici, anche professori, esperti del settore, quindi sia dal punto di vista delle energie nucleari rinnovabili, ma anche bioedilizia, eccetera, no? Ci sono stati anche degli incontri preparatori, sappiamo, per cercare di organizzare il più orizzontalmente possibile un incontro del genere, cercando anche con gli studenti che poi avrebbero partecipato alle lezioni di capire come loro stessi e loro stesse volessero che il corso fosse organizzato.
Certo, sì, come già detto, ci sono stati diversi incontri preparatori prima dell'inizio del ciclo di incontri, nel quale appunto abbiamo cercato di coinvolgere la maggior parte degli studenti nell'organizzazione del corso stesso. E poi chiaramente gli esperti, diciamo, da noi contattati si sono dimostrati molto disponibili a concordare insieme gli argomenti,
il tipo di argomenti da trattare. E allora, qual è stato l'elenco di questi incontri? Insomma, grosso modo, facciamo una carrellata per far capire quali sono gli argomenti effettivamente trattati.
Sì, diciamo che si è partiti da una panoramica del sistema energetico globale e italiano nello specifico, quindi insomma siamo andati a vedere un po' quali sono le fonti attualmente maggiormente utilizzate e abbiamo cercato di capire qual è il funzionamento del mercato energetico italiano nello specifico. Chiaramente abbiamo affrontato la tematica del nucleare sia da un punto di vista prettamente tecnico e scientifico, perché c'è da dire che comunque riteniamo importante condividere le conoscenze anche tecniche riguardo a certe tematiche che permettano di dare alla maggior parte delle persone possibili gli strumenti per capire anche singolarmente quello che gli succede intorno. E quindi dicevamo nucleare sia dal punto di vista tecnologico, quindi funzionamento dei vari reattori attualmente sul mercato, sia dal punto di vista ovviamente dell'impatto ambientale, inteso nel senso più generico del termine, ovvero impatto sull'ecosistema, impatto sociale, impatto economico. E poi abbiamo affrontato anche, diciamo, abbiamo avuto lo stesso approccio alle energie rinnovabili, quindi tecnologie e funzionamento delle principali energie da fonti rinnovabili e impatto di queste, insomma, che non è non è trascurabile, soprattutto se inserite in un sistema accentrato come
certo,
questo,
capitalista come quello in cui viviamo.
Chiaro. E infine abbiamo cercato di dare un'alternativa a questo sistema energetico, facendo un po' un confronto tra il sistema energetico attuale, che è un sistema fortemente accentrato, e una possibile alternativa che potrebbe essere un sistema decentrato, di cui insomma parleremo in seguito
approfonditamente tra poco. Allora noi vi lasciamo con uno stacco e poi entriamo nel dettaglio, nel vivo di questo scenario energetici, questo corso sulle energie che è stato preparato dai fisici e le fisiche della Sapienza. Strike up, swear I had my mind made up. Now I'm getting older, and everything is in full swing. Now I'm getting bolder, my boy got to do that thing. Used to walk alone with the rest, got something on my own. Oh baby, you got a little something, darling, you got a little something new. Got a little something new, broke away somehow. I'm swinging it, got my own thing now. Children's games, but the jazz man makes some noise. Step up, ladies, and watch out, boys. Mirror on the wall, there's a hot band in the hall. Let everybody sing. Boy, gotta do that thing. Used to walk alone with the rest. Got something on my own. Oh, baby, you got a little something, darling. You got a little something new. Got a little something new. Broke away so. Everybody say so. So I'm swinging it. Shoop up, shoop up, shoop up, shoop up, shoot up.
Entra una luce che pare diversa da quella del giorno prima. Sensazione che mi fa capire cos'è, cos'è che mi spinge avanti per la mia strada. Ogni giorno entra una luce che porta con sé gli umori della giornata. E ripenso a quel sogno intenso che ha colpito la mia vita. Vedo in sogno la terra che appare come un organismo capace di sentire ogni movimento, ogni cosa che accade, come fosse un corpo condannato a soffrire. Io vedo in sogno la terra mi appare come una donna che mi parla e che mi dice, mi spiega di come è stanca di dover sopportare un'umanità che non è in grado di capire. Per ogni albero abbattuto nessun seme è piantato, ogni luogo conosciuto subito viene inquinato, ogni mare pulito presto viene contaminato e non c'è equilibrio che viene rispettato. Viviamo come parassiti sopra un corpo malato, dominando un mondo artificiale da noi costruito. Elogiamo e difendiamo quello che abbiamo creato, dimenticando quel legame vitale che ci ha consentito di provare un'esperienza così profonda e densa su un pianeta che ci ha dato tutta la sua accoglienza. Ma la nostra conoscenza diventata arroganza ci ha distolto dal significato dell'esistenza. C'è gente che pensa che c'è un Dio in trascendenza, ma la terra su cui cammina non gli ha dato mai importanza. Ed ora è in evidenza la sofferenza della grande madre che si trova in decadenza. Vedo in sogno la terra che appare come un organismo capace di sentire ogni movimento, ogni cosa che accade, come fosse un corpo condannato a soffrire. Io vedo un sogno, la terra mi appare come una donna che mi parla e che mi dice, mi spiega di come è stanca di doversi sopportare un'umanità che non è in grado di capire. Questo pianeta a noi ci ha dato l'ospitalità, ci ha donato la bellezza e la qualità, ci ha fornito l'alimento e soddisfatto necessità. Noi succhiamo le risorse e nulla indietro si dà. Abbiamo perso ormai l'idea della sacralità, così come era diffusa nell'antichità, per cui la terra era come una divinità, misteriosa, abbondante e colma di prosperità. Ma ormai è impossibile, inevitabile provare a fermare il tempo che scorre veloce e inesorabile. Abbiamo perso il contatto con ciò che ha un valore incalcolabile. È probabile che il danno arrecato sia irreparabile. Sto mondo è inimitabile, non c'è nulla d'umano che con la natura è paragonabile. Nessun mondo virtuale alla madre terra è sostituibile. Non c'è uomo colpevole che si senta responsabile di quello che ha fatto la terra, di come l'ha resa invivibile. Ogni giorno entra una luce che pare diversa da quella del giorno prima, sensazione che mi fa capire cos'è, cos'è che mi spinge avanti per la mia strada. Ogni giorno entra una luce che porta con sé gli umori della giornata, e ripenso a quel sogno intenso che ha colpito la mia vita. Vedo in sogno la terra mi appare come un organismo capace di sentire ogni movimento, ogni cosa che accade, come fosse un corpo condannato a soffrire. Io vedo in sogno la terra mi appare come una donna che mi parla e che mi dice, mi spiega di come è stanca di dover sopportare.
Allora, sempre 87.9 di Radio Onda Rossa. Qui abbiamo un attrezzo un po' particolare che qualcuno forse non avrà mai visto. Una scatoletta di plastica alla quale non gli daresti una lira, ma che costa centinaia di euro. Un contatore Geiger. A cosa serve questo contatore Geiger, Niccolò?
Misura la dose equivalente di radiazione. L'ho portato perché abbiamo saputo, dicevano i telegiornali, che oggi sarebbe dovuta arrivare la nuvola, la famosa nuvola che è uscita dalla centrale di Fukushima. Ed effettivamente quando si mette all'aria questo aggeggetto, il tasso misurato aumenta di 0,3-0,4 microsievert. Poi vabbè, è una unità di misura, forse potremmo entrare in seguito in merito. Comunque sia,
un'unità di misura per misurare le radiazioni sostanzialmente.
Sì,
no?
Per quel che ci concerne pare proprio che la nuvola sia arrivata veramente.
Si è arrivata qua, almeno a San Lorenzo ci sta sicuro, insomma.
O è San Lorenzo che è radioattiva oppure
è
arrivata.
Va sì. Bene, insomma, è una notizia che dovevamo dare, non ci rende troppo felici, però insomma questo è un dato di fatto. Però proprio con Niccolò vogliamo entrare più nel dettaglio sulla questione di Fukushima e quali sono i limiti del nucleare, quindi legarci a questa storia della nuvola, insomma, che abbiamo preso un po' così, però effettivamente è un fatto grave, perché la nuvola è arrivata qua in seguito all'incidente nucleare in Giappone di cui tutti sappiamo, e quindi vorremmo capire un po' con chi ha studiato più la questione quali sono i limiti delle centrali nucleari giapponesi, ma poi i limiti delle centrali nucleari in genere.
Allora, noi abbiamo iniziato a studiare la questione già da un paio d'anni, quindi l'anno scorso abbiamo approfondito con questo corso, ma comunque sia il dibattito è veramente esploso in Italia, soprattutto adesso che con l'esplosione nella centrale di Fukushima. Ora, Fukushima è un pretesto per parlare di nucleare, non è, guai se il movimento si appiattisse sulle posizioni antinucleariste parlando solamente di catastrofismo. Non è quello, il problema è la tecnologia in sé. Le centrali nucleari hanno una serie di limiti, e sono tutti limiti che traspaiono benissimo dall'incidente di Fukushima. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che nel momento in cui c'è stato il terremoto sono entrate le barre di contenimento all'interno delle barre di combustibile, e la fissione non si è fermata. Questo perché? Perché mandare avanti una reazione di fissione non è come mandare avanti una combustione, non si può spegnere, non è un fuoco che si spegne. Sono una serie di reazioni che vanno avanti per giorni, anche pur immettendo delle barre di contenimento. Quindi di per sé una centrale nucleare non è un oggetto flessibile che si spegne e si accende a comando. Questo è una delle ragioni principali del fatto che noi acquistiamo energia elettrica dalla Francia. Cioè, in pratica, quello che ci dicono è che comunque sia noi dipendiamo già dal nucleare. Ecco, questo non è del tutto vero. Il fatto è che la Francia ha ha una rete estremamente, estremamente rigida, quindi nel momento in cui dipende da 58 centrali nucleari sparse per tutto il suo territorio, non può decidere di, magari durante la notte quando i consumi sono inferiori, non può decidere di spegnere le centrali nucleari, perché le centrali nucleari sono aggeggi che non si spengono. Per cui quello che succede, dato che l'energia risponde alle leggi della domanda e dell'offerta, l'acquisto, la vendita dell'energia, l'energia perde di prezzo durante la notte, e quindi la Francia, per non far saltare tutto il sistema, è costretta a svenderci l'energia elettrica, con la quale solitamente in Nord Italia viene pompata acqua da valle a monte nelle dighe, per produrre poi energia idroelettrica il giorno dopo da vendere a costo maggiorato. Quindi è vero che noi acquistiamo energia nucleare dalla Francia, ma non è una gentilezza che ci fanno i francesi, semplicemente questo è dovuto al fatto che se non ci vendessero l'energia il loro sistema salterebbe. Quindi introdurre una centrale nucleare in un territorio vuol dire introdurre una rigidità nella rete elettrica.
Questo è dovuto anche al fatto che le centrali nucleari si presentano come un sistema energetico fortemente centralizzato, no?
Sì, sono fonti ad alta densità di potenza. E poi introdurre questa fonte in un sistema post-industriale come quello italiano, dove il consumo è diffuso sul territorio, e quindi introdurre una fonte con questa alta concentrazione di potenza è abbastanza controproducente, anche inutile. E altre cose che abbiamo visto dall'incidente di Fukushima è che la centrale ha iniziato ad emettere una serie di vapori, soprattutto nei reattori 1 e 3, cioè dove abbiamo visto l'esplosione dell'idrogeno dovuto alla scissione dell'acqua in idrogeno e ossigeno quando il sistema di raffreddamento non ha funzionato e le barre hanno raggiunto i 2000 gradi. Ora, il fatto che abbia tutto a un tratto iniziato ad emettere vapori radioattivi non è una cosa strana dovuta all'incidente, è una cosa che una centrale nucleare fa normalmente. Normalmente l'impianto di raffreddamento, cioè una centrale nucleare è una bestia che consuma circa 2000 litri d'acqua l'ora. Quindi, un'acqua che deve essere trattata come un inceneritore, peraltro.
Mi pare di ricordare qualcosa, tipo un bel inceneritore.
Sì, i consumi delle grandi opere poi alla fine sono
sì, poi, spaventosi. Poi parlando di un sistema idrico come quello italiano, dove ci sono carenze un po' ovunque.
E sprechi.
Sprechi.
E poi quest'acqua che è stata usata per raffreddamento sicuramente non è di ottima qualità.
Allora, è un'acqua che prima di tutto viene trattata chimicamente, perché è come l'acqua di una piscina, non è che ci possono venire le alghe all'interno del sistema di raffreddamento di una centrale nucleare. Quindi è abbastanza tossica di per sé. In più, essendo se indirettamente comunque a contatto con del materiale radioattivo, si arricchisce di trizio, che è un isotopo dell'idrogeno che decade, ha delle deboli emissioni radioattive e comunque non è buono per la sopravvivenza degli esseri viventi, ed è ricca di carbonio 14. In più il vapore che fuoriesce da una centrale nucleare è da considerare un gas serra in sé. I gas serra sono di tre tipi. I maggiori gas serra sono l'anidride carbonica, quella di cui sentiamo sempre parlare, il metano, quello che fondamentalmente è dovuto agli allevamenti intensivi, e il vapore acqueo, che è quello che da sempre fornisce l'effetto serra al pianeta Terra. È per questo che c'è la vita, perché è per questo che sulla Terra non si hanno grandi escursioni termiche. Ecco, la centrale nucleare causa... Una centrale nucleare causa delle emissioni di vapore acqueo, che sono emissioni serra, poi comunque si è vapore caldo.
Quindi si può dire con certezza che insomma costruire centrali nucleari non serve nemmeno a ridurre l'impatto dei gas serra nell'ambiente, ma anzi...
Soprattutto se poi si va a considerare la fase di fabbricazione delle barre di uranio, che è una fase che richiede molta energia, che si ottiene soprattutto da fonti fossili.
Quindi sia dall'estrazione dell'uranio stesso...
Dall'estrazione dell'uranio, la lavorazione dell'uranio, ma anche il funzionamento della centrale in sé, che quindi produce un inquinamento sia atmosferico che un inquinamento delle falde acquifere, perché poi l'impianto di raffreddamento emette, rilascia acqua tiepida. E poi quello che abbiamo visto, sempre a partire dall'incidente di Fukushima, abbiamo visto l'esplosione dei reattori 1 e 3, la fusione del nocciolo del secondo, la parziale fusione delle barre nel secondo reattore. E poi abbiamo visto soprattutto che il reattore 4 a un certo punto, di punto in bianco, pur essendo spento, ha iniziato a fumare, cioè semplicemente le barre esauste che erano piazzate in una piscina sotto il reattore hanno iniziato a fumare, la temperatura si è innalzata. Questo perché? Perché le scorie utilizzate all'interno di un reattore, dopo essere state una volta esauste, restano comunque estremamente radioattive e pericolosissime, per cui continuano a essere caldissime rilasciano una gran quantità di calore sufficiente a far bollire l'acqua del raffreddamento. Quindi questo è proprio l'ultimo il problema fondamentale delle centrali nucleari, cioè la produzione di scorie pericolosissime che restano attive per lungo tempo, e l'abbiamo visto esplicitamente nel momento in cui ci sono stati problemi al reattore 4.
Ok, allora noi vi lasciamo ancora con un altro stacco, questa volta una canzone scelta proprio dai fisici, e torneremo a parlare invece delle problematiche prodotte dal nucleare in maniera generale, che ovviamente non riusciremo a esaurire con questa trasmissione, e poi invece ci concentriamo magari un pochino di più con Marco sulla questione delle energie rinnovabili. Allora, una canzone scelta proprio da loro. Allora, un breve intervallo perché ci chiamano per dirci che a causa della nube radioattiva che è arrivata su San Lorenzo, di cui abbiamo dato notizia prima, Silenzio Assordante non andrà in onda. I compagni e le compagne di Silenzio Assordante stanno chiusi a casa e si guardano bene da raggiungere San Lorenzo. Ovviamente non vogliamo creare allarmismi, cioè i limiti, insomma, i valori rivelati da questo contatore Geiger sono piuttosto bassi, e quindi la radiazione è ancora più o meno quella del sottofondo terrestre.
Loader, he for he's bound him to the car. Him around and around the field till they came unto a pond, and there they made a solemn oath on poor John Barleycorn. They've hired men with a crime.
Torniamo in voce, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo qui con alcuni compagni dell'Assemblea di Fisica che hanno presentato un preziosissimo opuscolo, Scenari Energetici. Abbiamo appena discusso delle problematiche del nucleare, in particolar modo legate all'impianto giapponese, e adesso passiamo a parlare delle alternative. Le rinnovabili possono considerarsi alternative?
Allora, diciamo che le rinnovabili potrebbero essere un'alternativa se però contemporaneamente si mettesse in discussione l'intero impianto di produzione e distribuzione dell'energia e di conseguenza l'intero impianto del sistema economico e di produzione delle merci. Che significa? Diciamo che brevemente, attualmente il sistema energetico è un sistema fortemente accentrato. Che significa? Significa che la produzione dell'energia avviene in poche grandi centrali poste lontane dai centri di consumo e quindi distribuita su lunghe distanze, con conseguenti perdite massimizzate dovute alla trasmissione stessa dell'energia. E le fonti che si prestano maggiormente all'utilizzo in un sistema del genere sono chiaramente le fonti fossili. Perché? Perché sono caratterizzate, come ha accennato anche prima Niccolò riguardo all'uranio, da un'alta densità di potenza, che significa che a parità di superficie occupata, una centrale alimentata a fonti fossili produce molta più potenza rispetto a un impianto alimentato a fonti rinnovabili. Per fare un esempio, possiamo pensare al fatto che una centrale a turbogas da 500 MW occupa generalmente una superficie di circa 1 km², mentre se volessimo produrre la stessa potenza con pannelli fotovoltaici dovremmo occupare una superficie dell'ordine della decina dei chilometri quadri.
Quindi quale sarebbe la soluzione?
La soluzione potrebbe essere un sistema cosiddetto decentrato, ovvero basato sulla produzione in piccoli impianti posti vicini ai luoghi di consumo, che risolverebbe, se fatto diciamo in un certo modo, diverse problematiche legate al sistema energetico. Torno brevemente sul sistema accentrato per un po' chiarire quali sono le problematiche anche a livello sociale. Diciamo che in un sistema appunto così accentrato e in un contesto economico basato sulla, diciamo, che si fonda sulla logica del profitto fondamentalmente, quindi della crescita infinita, l'accentramento della produzione energetica e il controllo della produzione energetica da parte di poche grandi multinazionali cosa porta? Porta al fatto che i territori nei quali si trovano le riserve di fonti fossili vengano sfruttati in una maniera assurda, no? Per massimizzare appunto il profitto.
Mi pare proprio che in questi giorni è scoppiata una bella guerra per le fonti fossili della Libia e insomma...
Esatto, questo è un esempio attuale, ma potremmo citare...
Se posso, mi permettete una battuta, abbiamo anche trovato la soluzione a dove piazzare le scorie radioattive. Fondamentalmente le usiamo per i missili all'uranio impoverito. Un attimo.
Il problema è risolto, dici.
Due in uno.
Sì, no, ma infatti il problema è anche quello, non l'abbiamo detto, comunque avremo modo di dirlo, cioè il nucleare poi è sempre anche nucleare militare, perché insomma dai prodotti di scarto si produce uranio impoverito che viene utilizzato per, come accennava Niccolò, creare missili altamente perforanti che comunque poi rilasciano radiazioni, ma anche il plutonio, un altro prodotto insomma di scarto, diciamo così, che viene utilizzato invece per creare la bomba atomica. Quindi inevitabilmente avere una centrale sul proprio territorio permette a quelle nazioni di sviluppare una ricerca militare, anche senza dichiarare apertamente di avere un programma di sviluppo militare. Quindi, come ha fatto l'India, ma come hanno fatto anche l'Iran e altri paesi, è stata proprio questa la manovra, cioè costruire il nucleare civile, quindi l'energia nucleare, mascherando poi una ricerca militare di base su quel tipo di armi, insomma. Ma quindi, come diceva Marco, il problema dell'energia non è così risolvibile, no? Con due battute: il nucleare è sbagliato, vanno bene le rinnovabili, perché in un sistema capitalista dove c'è una gerarchizzazione anche della produzione di energia, che viene controllata dall'alto da pochi poteri, da poche aziende che tra l'altro sono centralizzate, un sistema che prevede un consumo illimitato, esatto, dell'energia, no? Cioè, c'è sempre questo racconto al progresso, allo sviluppo continuo, perché abbiamo bisogno di questo, del telefonino di ultima generazione, abbiamo bisogno della TV al plasma da 12 milioni di pollici e così via. Ovviamente la nostra società, in continua crescita dal punto di vista demografico, continuerà a crescere anche come consumo energetico, quindi fino a che non ci chiediamo davvero se queste cose ci servono e fino a che non ci mettiamo un limite, uno stop a questa crescita infinita dal punto di vista delle merci, ma anche dal punto di vista del consumo energetico, le rinnovabili non saranno mai un'alternativa, così come, sì, non, certo, ce ne saranno delle altre, no?
Sì, beh, basti pensare al fatto che il sistema attuale economico prevede solamente due fasi, una fase di crescita o una fase di recessione, che porta con sé tutta una serie di conseguenze oggettivamente negative che si ripercuotono chiaramente poi su chi si trova, diciamo, a livelli più bassi, diciamo, della scala sociale. E non è previsto, se non teoricamente, una fase di equilibrio, semplicemente. E chiaramente, in un sistema del genere, semplicemente cambiare la fonte utilizzata, anche se questa sia una fonte rinnovabile, non risolverebbe assolutamente nessun problema. E in questo senso possiamo portare tanti esempi, no? Possiamo pensare ad esempio al Congo, che è un paese nel quale grandi multinazionali dell'energia europee si sono rese responsabili di una devastazione allucinante per la costruzione di mega dighe che alimentassero mega centrali idroelettriche e che producessero energia destinata principalmente al consumo nei paesi europei, e come questo esempio ce ne sono tantissimi altri. Quindi è chiaro che il presupposto con cui dobbiamo fare i conti è il fatto che dobbiamo uscire da questa logica della crescita infinita e del consumo sfrenato, altrimenti non potremo risolvere nessun problema, e un sistema decentrato potrebbe essere un'alternativa al sistema attuale. Come dicevo, un sistema decentrato è un sistema che si basa sulla produzione in piccoli impianti posti vicino ai luoghi di produzione, alimentato chiaramente prevalentemente a fonti rinnovabili, che se da una parte hanno lo svantaggio nel sistema attuale di essere caratterizzate da una bassa densità di potenza, dall'altra parte sono però disponibili ovunque, insomma l'energia del sole, l'energia del vento è disponibile ovunque, e questo permetterebbe chiaramente di svincolarsi dal monopolio delle grandi multinazionali energetiche.
Permetterebbe, insomma, a gran parte della popolazione di svincolarsi dal ricatto, magari di pagare la bolletta, di essere soggetto a una rete che è controllata da altre persone, e quindi, insomma, di avere la capacità di disporre dei mezzi per, diciamo, una vita dignitosa senza, sì, essere sotto ricatto dei, sì, gestori.
Certo, diciamo che comunque esistono tuttavia delle criticità che vanno messe in luce, cioè nonostante ad esempio sia vero che le fonti primarie rinnovabili sono disponibili ovunque e a tutti, la stessa cosa non si può dire invece per le tecnologie che portano alla trasformazione della fonte primaria in energia utilizzabile poi. E questo vale in special modo ad esempio per il fotovoltaico, no? Che è una tecnologia molto complessa, che chiaramente non è alla portata di tutti e che prevede processi tecnologici industriali molto complessi.
A proposito del fotovoltaico, no Marco, cioè, perché tanto si parla come un'energia bellissima e la si esalta alcune volte, però anche il fotovoltaico ha degli impatti sull'ambiente, no? Ci sono anche degli esempi che possiamo fare dell'utilizzo smisurato e accentrato del fotovoltaico dove insomma ad esempio nella città di Oaxaca in Messico sono stati impiantati degli impianti molto molto grandi che ovviamente hanno provocato dei problemi alla popolazione indigene che stavano da quelle parti, anche per il consumo di acqua, perché poi questi impianti sono stati molto invasivi, quindi hanno inciso anche sulle falde acquifere di quel territorio,
ma anche l'espropriazione delle terre agricole dove di solito questi impianti vengono poi collocati.
Esatto, esatto, quindi non è mai sufficiente parlare di alternativa, l'impatto ambientale delle rinnovabili c'è e non è solo dove vengono messe ma anche come vengono prodotte e poi come vengono smaltite, insomma.
Purtroppo magari c'è anche una retorica della lobby della cosiddetta green economy che cerca insomma di propagandare e pubblicizzare questa alternativa, però rimanendo nell'ottica di uno sistema capitalistico di produzione delle merci che comunque sia... insomma dai dati che si evincono dagli studi fatti è impossibile poi produrre una quantità di energia da fonti rinnovabili mantenendo la stessa produzione di servizi e merci che abbiamo adesso, che certo, per la maggior parte poi sono cose superflue.
Certo. Oppure sarebbe magari teoricamente possibile, ma cosa comporterebbe? Soprattutto in cioè, pensando al fatto che la crescita continuerà. Cioè,
devi ricoprire il Sahara dei pannelli fotovoltaici.
Esatto.
No, io volevo semplicemente dire che il problema energetico è un problema complesso, quindi è veramente ingenuo sperare di avere una risposta semplice ad un problema complesso, come un inceneritore non è una risposta al problema della monnezza, cioè come non si può costruire una grande opera megalitica per risolvere tutti i problemi, ma il problema, cioè la soluzione del problema monnezza è tutta una serie di piccole soluzioni da attuare, dalla riduzione degli imballaggi fino per arrivare al riuso e al riciclaggio, così la soluzione al problema energetico non può essere un'unica fonte a cui appellarsi, ma sarà tutta una serie di piccoli cambiamenti che dovranno essere apportati sia al sistema socio-economico che a quello energetico.
E dagli scenari energetici di questo millennio mandiamo adesso un piccolo stacchetto musicale e poi ci ritroviamo per parlare sempre dell'argomento. E in attesa di collegarci con una compagna da Caorso, dove il 23 aprile si terrà una manifestazione nazionale contro il nucleare, volevamo dedicare uno spazio a questa decisione del Consiglio dei Ministri di appena 2 giorni fa di varare una moratoria di 1 anno sull'atomo. In che cosa consiste? Il governo ha deciso di sospendere per 12 mesi, che potranno essere prolungabili a 24, tutte le decisioni riguardo la localizzazione e la realizzazione di impianti per la produzione nucleare nel territorio italiano. Un provvedimento che chiaramente è stato accolto da un coro di critiche, perché pare una mossa del governo per allontanare lo spettro del referendum, uno spettro che si è fatto tanto più grande dal momento che ultimamente nella centrale di Fukushima si è verificata questo enorme disastro che ha coinvolto la popolazione, e è arrivato con tutto, insomma, l'onda emotiva del caso in Italia. Il referendum rischia di essere vinto dagli antinuclearisti e da chi non crede in questa energia nucleare, un motivo per cui sarebbe meglio, secondo l'esecutivo, spostare tutta la diatriba su queste fonti energetiche, la cui attivazione è più che opinabile, ad 1 anno dopo.
Allora, cominciamo a parlare, come accennato in precedenza, invece di una questione territoriale, perché finalmente, insomma, qualcosa si muove. Ci sono persone, compagni che si stanno auto-organizzando sui territori, possibili siti dove si dovranno costruire queste centrali nucleari, e noi siamo in collegamento con Laura dell'Assemblea Permanente Una Volta per Tutte di Milano, che ci parlerà appunto della questione di Caorso, perché sta facendo intervento con altri compagni e compagne proprio in quella zona. Ciao Laura, ci senti?
Ciao, sì, mi sento bene.
Ciao, allora, Caorso è una piccola cittadina, insomma, vicino Piacenza, che purtroppo ha già un passato nucleare, insomma, perché c'è stata una vecchia centrale che ha funzionato all'incirca per 10 anni, una centrale di 840 megawatt che ha avuto anche delle problematiche. Quindi io a te ti chiederei di spiegarci un po' qual è la storia del vostro collettivo, che, insomma, si è formato intorno proprio alla problematica del nucleare, e poi la storia di questa centrale di Caorso, per venire poi invece a parlare dell'importante corteo nazionale del 23 aprile di cui accennavamo prima.
Sì, niente, come Assemblea Permanente Una Volta per Tutte contro il nucleare a Milano Saronno ci troviamo, insomma, da più di 1 anno e mezzo, e ci siamo appunto attivati su la problematica del ritorno al nucleare proprio a Caorso, insomma, perché seguendo bene l'evoluzione anche sulla stampa, insomma, eccetera eccetera, abbiamo notato che Caorso sempre più insistentemente viene indicato come il sito ideale, insomma, per la costruzione di una nuova centrale, ma anche secondo quanto ci possono dire, no, l'Ansaldo tramite il suo amministratore delegato, la General Electric, anche ci possono essere anche progetti per un ammodernamento, insomma, delle strutture esistenti, tra l'altro facendo anche un calcolo molto economico, molto a ribasso rispetto alla costruzione di una nuova centrale, insomma. Caorso, appunto, come hai anticipato tu, aveva già la sua centrale, no? Che tu hai detto che è durata 10 anni, in funzione in realtà è durata
meno.
Molto meno, sì, perché sono stati 5 anni scarsi, insomma. E niente, così, data l'attualità, si deve dire che il reattore che c'è a Caorso è un reattore di seconda generazione dello stesso tipo di quelli delle centrali di Fukushima, insomma, è un reattore BVR. E
tra l'altro la Mercegaglia e altri politici dicono proprio facciamola a Caorso, proprio perché appunto c'è già una centrale costruita, quindi ci possiamo basare su quella tecnologia.
Sono varie ipotesi, no? C'è una, appunto, c'è già la centrale, quindi diciamo la popolazione da questo punto di vista è abbastanza abituata, insomma, a conviverci, no? Oppure chi appunto vuole riavviarla, o chi vuole ricostruire da zero, insomma, però è chiaro, insomma, che Caorso è centrale per il progetto nucleare italiano, tant'è che proprio a Caorso è stata inaugurata proprio qualche settimana fa la scuola di radioprotezione, no? Ed è l'unica che c'è in Italia, e quindi Caorso è davvero è centrale per il progetto nucleare italiano, anche se ovviamente tutti gli altri siti che erano stati indicati negli anni 70 non è che siano esenti da rischi, no? Ovviamente,
certo.
Però Caorso, seguendo le cose anche sulla stampa eccetera eccetera, noi la vediamo proprio come una posizione centrale per questo progetto.
Nonostante, tra l'altro, insomma, la popolazione, è vero che ha ricevuto, insomma, ha avuto la sfortuna di ospitarla per qualche tempo, ma se non mi sbaglio era il 78 quando c'è stato un incidente, ci sono state delle fughe radioattive, proprio quando è stata collegata la rete,
esatto,
la centrale nucleare alla rete elettrica nazionale,
sì,
no?
Esatto, tu, certo, proprio al giorno dell'inaugurazione.
Al
proprio,
taglio,
no?
Del nastro, praticamente. Cioè.
Esatto, sì, e ci sono state appunto queste fughe nel reparto turbine, e da comunque poi da lì si sono accorti che c'erano problemi appunto di progettazione eccetera, quindi questo ha provocato il blocco per altri 3 anni, capito?
Sì, ho capito.
Senti, volevo fare una domanda.
Sì.
Noi qua nel Lazio abbiamo, insomma, il sito di Montalto di Castro, che è uno dei tra i più probabili dove, insomma, potrebbe sorgere la centrale. Ed è un sito che, insomma, si trova di fronte al mare, proprio per avere disponibilità di acqua. Ma mentre lì a Caorso, cioè dal punto di vista dell'acqua, appunto, della disponibilità dell'acqua, come è la situazione? Cioè, da dove dovrebbero prendere l'acqua per insomma alimentare la centrale?
Per raffreddare il reattore dal Po.
Direttamente dal fiume Po?
Sì.
E quindi poi rimandarla nel fiume Po?
Sì, certo.
No, quindi, cioè, vabbè, quindi è anche proprio allucinante.
Senti, sì, Laura, voi come vi state organizzando come assemblea, insomma, come compagne che vivono questa problematica più da vicino e quindi hanno anche contatto con la popolazione di Caorso, diciamo?
Esatto, sì, appunto, cioè noi siamo attivi proprio anche a Caorso da più di un anno. Noi abbiamo cominciato a conoscere le realtà, insomma, della zona che sono attive, perché comunque ce ne sono, ci sono appunto sia compagni sia movimenti, insomma, di gente comune, no? Quindi abbiamo iniziato questo percorso proprio di conoscenza reciproca eccetera eccetera, che ha portato a gennaio scorso a fare una bellissima assemblea pubblica a Caorso, da cui è nata questa assemblea, che coinvolge però varie realtà, non solo di Caorso, anche se comunque ci sono, ma di tutta la zona, no? Abbiamo varie province, cioè Cremona, insomma, è un'assemblea di zona, non è semplicemente di Caorso, anche perché appunto il problema di una centrale riguarda tutti, insomma.
Sì, non può essere localizzato.
Esatto, no? E sì, appunto, quindi c'è questa assemblea, e quindi all'interno di questo percorso, che come prima cosa ha deciso di indire questo corteo per il 23 aprile proprio a Caorso, perché valutando insieme la centralità di Caorso, ci si è detti che è proprio da Caorso che deve partire un chiaro e netto no al nucleare, no? E quindi in relazione anche al 25° anniversario della catastrofe di Chernobyl, si è scelta come data questa del 23 aprile, insomma.
Okay,
quindi per dire un chiaro e netto no al nucleare a Caorso e anche per ricordare l'anniversario della catastrofe di Chernobyl.
Certo, che è di lì a pochi giorni, perché è il 26 di aprile, no?
Quindi... È il 26 di aprile, però siccome è il 25° anniversario, si stanno organizzando, non noi, diciamo così, a livello anche internazionale, 25 giorni di mobilitazione. Quindi a parte il giorno 26 aprile ci saranno iniziative in tutti,
certo,
i
tutto il periodo che gira
in
intorno a quello
periodo,
del 26.
Esatto, sì.
Ok, ma la risposta delle persone, diciamo, di Caorso e paesi limitrofi com'è? Perché io da una parte penso che, essendo delle persone che hanno già ospitato una centrale nucleare sul proprio territorio, siano stanche, no? Cioè, si legge anche noi, abbiamo già dato, adesso basta, non ne vogliamo più. Però in realtà poi dai politici o comunque dalle grosse aziende che devono costruire queste centrali, Caorso viene scelta come sito possibile, anche perché si dice, beh, queste persone già hanno ospitato una centrale sul proprio territorio, quindi le possibili opposizioni, la sindrome NIMBY del non nel mio giardino, o comunque la contrarietà forse potrebbe venir meno, potrebbe essere più bassa, proprio perché queste popolazioni l'hanno già vissuta questa cosa. Quindi da chi vive il territorio qual è la risposta della gente in questo senso?
Certo, non è una risposta univoca da parte della popolazione, no? Perché comunque la centrale comunque porta a qualcuno naturalmente anche dei vantaggi, no? Soprattutto anche a livello economico, quindi ci sono ad esempio componenti della popolazione che troviamo favorevoli, perché comunque avranno dei vantaggi. Ci sono naturalmente quelle che sono contrarie, però ci sono anche quelle che insomma che invece non lo sono. Ed è vera questa cosa della pacificazione, no? Infatti è anche su quello che spingono molto, sono molto insistenti anche su quello, perché a parte queste cose così ci sono, cioè Caorso ha ricevuto un sacco di soldi, ma proprio milioni di euro di compensazioni, no? E quindi vuol
c'è addirittura risoluti dell'Enea che dice di dare un contributo sotto forma di assegno personale a ogni abitante.
Sì, ma
cioè
già loro, magari non a livello di ogni abitante, però loro già ce li hanno da tanti anni le compense, sono 12 milioni di euro, dice il sindaco, no? E quindi hanno tasse scolastiche ridotte, hanno le tasse dei rifiuti ridotti, insomma hanno una serie di vantaggi economici, e questo indubbiamente rappresenta, cioè è un ammortizzatore sociale, ha la sua funzione, no? E quindi certo, la realtà caorsana è molto, molto sfaccettata, insomma.
Da una parte c'è gente che ci guadagna e quindi è favorevole, si vede una riduzione economica su tanti aspetti, e invece dall'altra c'è chi comunque nonostante
esatto,
tutto
si oppone. Pensiamo anche addirittura al discorso che si fa attorno ai posti di lavoro, in un momento come questo. Noi abbiamo incontrato anche un lavoratore che attualmente lavora alla dismissione della centrale, lui veniva dal sud Italia lui vendeva panini praticamente, quindi un lavoro straprecario, è venuto a Caorso e la prima offerta di lavoro che ha avuto è stata lì alla centrale con un contratto a tempo indeterminato, insomma.
Certo, quindi spingono anche
è un bel ammortizzatore sociale, insomma, non c'è che dire.
Ma insomma, come tutte le grandi opere, chi le insomma le vuole costruire ci guadagna, utilizza tutti gli strumenti che ha a disposizione per insomma portare acqua al suo mulino, dalle compensazioni al ricatto occupazionale al propagandare il fatto che questi impianti non fanno male alla salute, che ci sono vantaggi economici per le popolazioni residenti, e insomma questi meccanismi sono noti anche per altri grandi impianti, altre grandi opere che su tutto il territorio vengono fatte, insomma, dalla TAV ai vari inceneritori che sono disseminati per il paese, a questi nuovi purtroppo progetti di centrali nucleari Quindi penso che il panorama che insomma tutte le persone a cui si oppongono a questi progetti sarà sempre quello lo stesso: compensazioni, posti di lavoro, non fa male, fidatevi, e state attenti. Cioè, è uno scenario già visto e che insomma si ripete in maniera preoccupante anche in questo caso, insomma.
Certo, sì, è proprio così, ecco. Meno male appunto che c'è gente che comunque non ha nulla da guadagnare, che quindi si sente vicina anche alle cose che proponiamo noi, insomma. Anche perché appunto ricordiamoci che il nucleare non sono solo le centrali nucleari, Il nucleare è strettamente connesso anche al militare, insomma.
Certo,
perché il problema delle scorie, insomma, è un argomento comunque molto vasto e quindi noi l'affrontiamo in tutta la sua interezza.
Senti, ma sul territorio è partita una campagna invece pro nucleare, diciamo, magari messa in atto da politici o istituzioni?
No, fino a quel punto no.
Ok, meno male. Diciamo, basta la televisione per il momento.
Basta.
Ok.
E poi adesso magari il momento non è propizio, visto i fatti giapponesi, insomma, bisogna un attimo stemperare l'ego dell'incidente che c'è stato in Giappone. Quindi,
certo, sicuramente è così.
Senti, Laura,
cominciano a vedersi i primi effetti anche qui con quella storia delle moratorie, poi magari l'avete già accennato, insomma.
Sì, se vuoi aggiungere altro, abbiamo fatto un accenno a questa cosa, ovviamente sarà un po' una mina anche per quanto riguarda le lotte, forse, no? Perché ovviamente l'incidente giapponese probabilmente avrebbe portato più persone a votare referendum, avrebbe portato un'opposizione sociale, diciamo, di lotta anche dal basso più forte, perché ormai l'argomento è abbastanza vivo. Invece congelare i siti, diciamo, per un anno, la dichiarazione dei luoghi dove verranno realizzate le centrali, è un tentativo, questo abbiamo detto, sicuramente di abbassare la mobilitazione di qualsiasi tipo, abbassare la contrarietà al nucleare e magari far scordare quello che è l'incidente giapponese per quanto sia possibile. Quindi magari la questione di Caorso, diciamo, esplicitamente verrà rimandata fra un anno. Da una parte i compagni, le compagne, chi lotta sul territorio avrà più tempo per organizzare una resistenza, ma dall'altra forse la popolazione avrà un lavaggio del cervello messo in atto da politici, istituzioni e televisioni ancora più forte. L'incidente giapponese sarà, diciamo, se non dimenticato, comunque un ricordo brutto del passato in qualche modo. Senti,
sì.
Se tu vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda il vostro territorio, per quanto riguarda la situazione su Caorso, altrimenti ricordiamo l'appuntamento e poi sicuramente faremo altri passaggi con voi per capire come sta andando avanti la mobilitazione intorno alla zona di Caorso, Milano, Piacenza, eccetera, e insomma anche per ricordare l'appuntamento successivamente.
Sì, appunto, ricordiamo l'appuntamento, quindi un corteo contro il nucleare sabato 23 aprile alle ore 15 a Caorso.
Va bene, Laura, allora ti ringraziamo e ci risentiremo sicuramente da qui al 23, insomma, più di qualche volta.
Grazie
della corrispondenza.
Ciao.
La
notte si può.
They were wrong. three times, yeah. Hey, hey, give it to me one more time.
E sono arrivati anche i compagni e le compagne di Silenzio Assordante. Hanno vinto la paura della nube radioattiva che sta sopra, aleggiando sopra San Lorenzo. Dicevano che non sarebbero venuti in trasmissione perché si volevano riparare appunto dalle radiazioni, ma invece sono qua, quindi andranno in onda, è giusto ricordarlo.
Allora, prima di chiudere la trasmissione e ricordare gli appuntamenti della settimana, della settimana, qualche piccolo consiglio per difendersi dalla pur minima presenza della nube radioattiva sopra l'Italia. Che ci dici, Niccolò?
Allora, sì, prima di tutto non allarmarsi, perché se da Fukushima sono uscite radiazioni in quella zona 50.000 volte più intense del fondo naturale, qui ci sono arrivate, se no, radiazioni che equivalgono al doppio del fondo naturale, quindi stiamo parlando di 4-5 ordini di grandezza di meno. E poi soprattutto il fatto che la radioattività, uno come se la immagina? Uno si immagina una cosa come un'onda radio che si espande, non è proprio così. La radioattività è portata da piccole particelle, piccole polveri che fuoriescono dalle centrali, che sono appunto pezzetti di nocciolo radioattivo che entrano nell'atmosfera, che noi ci respiriamo e che noi ci mangiamo. Sono per lo più sostanze che somigliano molto a sostanze che il nostro corpo usa. Ad esempio, non è il caso di Fukushima, però ad esempio nel caso di Chernobyl c'era molto famoso questo stronzio che veniva assorbito nel latte e che poi il nostro corpo scambiava per calcio e si andava a incastrare nelle ossa, dove bombardava il midollo e dava leucemie. Per quel che riguarda Fukushima, noi abbiamo in aria iodio 131 e cesio 137. Lo iodio viene scambiato per iodio nella tiroide, ma nel nostro caso non dovremmo temere lo iodio, perché decade in circa in 10 giorni e quindi ha avuto il tempo di decadere prima di arrivare qua. Il nostro problema crediamo che sia il cesio, per cui il cesio è molto simile al potassio, per cui bisogna assumere molte sostanze a base di potassio, non so, integratori, oppure mangiare molte banane e soprattutto bere molto vino rosso, perché essendo antiossidante adesso abbiamo anche la scusa.
Bene, quindi è più una scusa.
Bisogna bere il vino rosso perché giustamente bisogna proteggersi dalle radiazioni.
Ci sono fior fior di ricerche internazionali che sostengono il vino rosso abbia...
Va bene, senti, allora ricordiamo gli appuntamenti e lasciamo i microfoni a Disorder, alla musica di Disorder, e a seguire Silenzio Assordante con le mascherine antiradiazioni
e coi bicchieri di vino rosso. Insomma, ricordiamo che venerdì questo, cioè oggi alle ore 18 presso il comune di Albano, c'è un'assemblea pubblica contro l'apertura del nuovo invaso della discarica di Roncigliano. Domani, sabato 26 marzo, ore 14, piazza Esedra, manifestazione dei comitati per l'acqua pubblica, che però logicamente per quello che è successo, per tutto quello che sta succedendo in Giappone, viene rilanciata anche dai comitati contro il nucleare nell'ottica del futuro referendum, se ci sarà. E poi ricordiamo l'iniziativa di sabato 2 aprile dalle 8 di mattina, presidio davanti ai cancelli della discarica, sabato 2 aprile 8 di mattina, 24esimo chilometro della via Ardeatina. Un saluto a tutte le compagne e compagni in ascolto e ascoltatrici e ascoltatori, un ringraziamento a tutti
i fisici che sono venuti. Ricordiamo che ci saranno altri interventi da parte di fisica, insomma, per approfondire la questione nucleare con questo opuscolo Scenari Energetici, che verrà presentato a Fisica La Sapienza il prossimo 7 aprile, indicativamente come data. Quindi per chi volesse averne una copia e chi volesse assistere alla presentazione si può recare lì, e noi ci rivediamo venerdì prossimo alle 14:30.